La versione di Oscar, di Oscar Giannino.
Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi 43 secondi in diretta dagli studi di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto in diretta o in podcast. Come sempre vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it. Vi dico subito che ci occupiamo oggi di una vicenda che, a mio giudizio, la dice lunga su alcune difficilmente accettabili, secondo me, contraddizioni dell'ordinamento pubblico, dello Stato in cui viviamo, e la vicenda avviene nelle zone colpite dal terremoto. In particolare vi parliamo di una vicenda che riguarda il comune di Acquasanta Terme, paese marchigiano devastato dal terremoto, e io do atto al sindaco, abbiamo anche chiamato il sindaco, ci teneva anche a intervenire, noi stessi lo abbiamo chiamato quando, vi dirò dove, abbiamo letto di questa vicenda, ma il sindaco si scusa molto perché ci avrebbe tenuto molto a intervenire, ma ha esattamente in contemporanea, mentre andiamo in onda, una riunione d'emergenza sul coordinamento degli interventi, quindi non può essere con noi. Tuttavia abbiamo parlato a lungo e lui ci ha confermato tutta questa vicenda che, come vedrete, ha del paradossale. Brevissima premessa: io ritengo che ancora una volta, dopo il doppio sisma della scorsa estate e dello scorso autunno nelle stesse zone, purtroppo l'agenda politica, gli sviluppi in corso hanno deviato l'attenzione che invece era stata promessa in maniera solenne, come tutte le altre volte prima, quando avvengono i sismi, che non si sarebbe ripetuto l'errore di abbassare l'attenzione su tutto ciò che è necessario fare in zone devastate dal terremoto. Casa Italia, che era il piano strategico, poi al di là degli interventi di emergenza a scosse in corso per avviare la messa in sicurezza gradualmente, iniziando dalle aree a maggior rischio sismico e idrogeologico, ma con un piano pluriennale mobilitando risorse pubbliche e private, anch'essa si è, mi dispiace dirlo, ma sembra essere scomparsa dall'agenda pubblica. E a fronte di tutto questo, la vicenda di cui ci occupiamo riguarda un altro aspetto, cioè la società civile, facendo stato del fatto che lo Stato, perdonate il calembour, da solo non riesce a dare risposte rapide ed efficienti, prova, come è giusto, in nome della sussidiarietà, cioè dell'azione dal basso che mobilita e integra risorse private, tanto di imprese che quindi mirano al profitto, quanto dei volontari e del mondo no profit. La sussidiarietà significa darsi da fare dal basso per integrare e a quel punto completare, rendere più efficace e più rapido la messa a disposizione, in questo caso delle popolazioni colpite, di che cosa? Del bene primario che era stato colpito. Cioè, poiché, ohimè, stiamo andando in primavera, ma è passato l'inverno, servivano dei tetti provvisori, delle soluzioni abitative provvisorie. Nel frattempo, tante volte vi abbiamo detto del ritardo delle, tra virgolette, casette rispetto agli annunci nei paesi colpiti dal terremoto. Quello riguarda le casette, tra virgolette, pubbliche. Proprio per questo dei privati si sono mobilitati per tentare di dare una risposta al problema. Ecco, e il problema è che questa vicenda che vi raccontiamo dimostra abbastanza incredibilmente che, di fronte a una soluzione innovativa che metteva insieme l'idea di un imprenditore e una meritorissima ONG, che è il nostro ospite e ci spiegherà al di là di questo intervento, di questo progetto che è abortito, che cos'altro fa, perché è comunque molto interessante il modello che segue, secondo me, ecco, la risposta dello Stato è stata: no, voi non potete farlo. E qui la perplessità diventa, a mio giudizio, priva di risposte ragionevoli. Come sarebbe a dire se solo poche decine di fronte alle centinaia che erano state promesse sono le casette pubbliche in tutta la vasta, purtroppo, area colpita dal sisma. Come è possibile che lo stesso Stato, che non riesce per via dei tempi delle gare, per via dei suoi ritardi burocratico-amministrativi, a soddisfare la domanda di un tetto di chi è colpito dal terremoto durante l'inverno, dica a privati che si mobilitano autonomamente, tirandosi sulle maniche, nella volontà di rispettare, per carità, tutte le normative previste di sicurezza, eccetera, 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 però lo Stato dica non potete? Ecco, io una risposta a questa domanda non ce l'ho. Allora, ripeto, il sindaco del paese Acquasanta Terme, ai cui abitanti il desiderio di questi privati era di portare casette, era d'accordo con l'idea, eppure ciò malgrado è stata l'autorità centrale dello Stato a dire di no. Per spiegarvi meglio, abbiamo come ospite il fondatore e presidente di Banco Building, che si chiama Silvio Pasero. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi.
Buon pomeriggio.
Allora, prima di spiegare la vicenda, posso chiederle di spendere qualche parola su che cosa fa, come è nata l'idea di questo Banco Building? Perché quando io ho capito che cosa fate, mi è sembrata una cosa straordinariamente interessante, perché voi siete una onlus che si occupa in un settore che uno non si aspetterebbe rispetto a quello tradizionale delle ONLUS, cioè i servizi alla persona, l'assistenza ai disabili, ai malati, agli anziani, ai poveri, eccetera, eccetera. Invece il core dell'attività, il fondo, il fuoco dell'attività di questo Banco Building è tutt'altro, è vero?
Esattamente, noi facciamo esattamente quello che fa il banco alimentare sul settore alimentare, il banco farmaceutico sull'aspetto sanitario. Noi lo facciamo sui beni durevoli, cioè su edilizia, arredamento e tessile. Noi diciamo alle aziende: noi non vogliamo soldi da voi, noi vi diciamo, se avete delle eccedenze produttive, seconde scelte, terze scelte, code di produzione, invenduti, cose che a voi non interessano o che non è più economicamente interessante vendere, anziché portarlo in discarica, datecelo. Ci guadagniamo tutti, perché intanto avete l'esenzione IVA per le donazioni alle onlus. In secondo luogo ve lo togliete dalle rimanenze finali, non ci pagate le tasse sopra, avete la possibilità di avere tutte le deduzioni fino ai limiti di legge per le donazioni di beni in natura, perché la legge non dice che per forza uno debba dare dei soldi, può anche dare esattamente dei beni in natura secondo una valutazione dell'ultimo prezzo di acquisto o di produzione. Questo è quello che noi facciamo. La differenza, la particolarità è che noi mandiamo direttamente le onlus beneficiari a ritirare. In questo modo non c'è più equivoco su che fine fanno questi beni, nel senso che per esempio il piccolo cottolengo di Don Orione va direttamente dall'impresa XY a ritirare, non ci sono dubbi, nessuno può pensare che io abbia usato le piastrelle o i sanitari che mi hanno donato per rifarmi il bagno di casa mia.
Per rifarsi il bagno di casa sua. E la cosa interessante appunto è che principalmente voi operate in settori come quello dell'edile, l'arredamento, il tessile, poi ci sono tutti i beni non deperibili, quindi attrezzature, esatto, mezzi di trasporto, sì, cancelleria, giocattoli, eccetera, però vi occupate anche di macchine e di soluzioni abitative. Naturalmente, spero che sia chiaro ai nostri ascoltatori, si rivolgono alle aziende,
sì,
che
sì,
donano?
No, assolutamente sì, noi ritiriamo solo da aziende, sì, e doniamo solo a enti, non evitiamo il rapporto con i privati perché occorrerebbe una verifica.
Esatto. Che a quel punto, per evitare problemi e non avendo voi gli strumenti anche per effettuare le verifiche, fate da azienda ad enti. Però è un'idea, a mio giudizio, non sono positivo, io aderisco sempre a queste cose di solidarietà e organizzazione al basso, ma un'efficienza, perché anche per le imprese che donano è un'ottimizzazione dei costi di magazzino e di smaltimento. Ovviamente qui non stiamo parlando di smaltimento, cioè attrezzature avariate, cose che non funzionano. Qui stiamo parlando di eccessi di magazzino, un'altra cosa.
Esattamente, soprattutto liberano i magazzini, c'è anche un aspetto ecologico, certo, perché tutta questa roba qua, se andasse in discarica, ha degli effetti, e quindi come dire, ci guadagna, è la classica soluzione in cui ci guadagnano tutti.
Allora, per qualche impresa, qualche imprenditore, qualche manager che ci ascoltasse, che non conosceva la vostra attività e volesse saperne di più, adesso andiamo alla vicenda in particolare di cui ci occupiamo, come si fa? C'è un sito in cui si spiega tutto?
C'è il sito www.bancobuilding.it.
Bancobuilding.it. Ecco, ed è a Bancobuilding, appunto, che si rivolge su questa idea di casette private mediate dalla Onlus per i colpiti dal terremoto nel comune di Acquasanta Terme, che si rivolge a un certo punto un imprenditore innovativo lombardo proprio di questo settore, così?
Esattamente, sì. Un imprenditore, possiamo dire, della provincia di Brescia, che mi presenta un progetto in cui loro progettano e realizzano casette in legno che hanno la particolarità di essere smontabili e rimontabili nel giro di 8-10 ore. Hanno la particolarità di essere trasportabili con mezzi leggeri, quindi su un furgone normale, quindi anche su strade di montagna ci possono arrivare tranquillamente, e loro mi dicono: noi siamo disponibili a dare la nostra disponibilità se voi fate da basket, da come dire, da coordinatori della cosa, noi mettiamo a disposizione questo progetto, tutti i calcoli e tutto quanto. I beni venivano donati a Bancobuilding, che li dava incomodato d'uso ai terremotati, con il patto che a fine emergenza noi li ritiravamo, e purtroppo, vista la storia sismica dell'Italia,
in vista di un futuro riutilizzo,
purtroppo drammaticamente non possiamo pensare che i terremoti finiscano dopo questo,
no no, ma anche perché ci sono materiali di questi tipi e soluzioni abitative di questi tipi che dai tempi dell'Irpinia vengono di volta in volta riutilizzate. La cosa apprezzabile di questo imprenditore è che, nel rivolgersi a voi, aveva a propria volta messo in piedi una rete di altre,
esatto,
imprese,
sì,
che avevano dato la piena disponibilità a essere coinvolti anche per tutti gli allestimenti interni, i sanitari, la pavimentazione. Quindi era una soluzione a costo zero.
Esatto, sì, sì.
E a questo punto che cosa succede? Perché il sindaco vi dà l'ok.
Allora, io qua io non ho avuto i rapporti con il sindaco, perché i rapporti con il sindaco li teneva direttamente l'imprenditore. Noi facevamo da collettore di tutte le disponibilità. A un certo punto ci hanno detto: niente, basta, non si può fare, perché questo non rientra nei progetti. E lungi da me voler mettere zizzania, perché credo che il problema nasca a monte, cioè da una concezione dello Stato tale per cui tutto deve essere organizzato in modo statalistico, perché qua c'era invece la possibilità di avere questa realizzazione.
Allora, io qui ho, perché il giornale che ha pubblicato questa storia, che quindi ci ha dato l'idea che valesse la pena portarla anche in radio, io ringrazio Carmine Guzzani che ne ha scritto sull'inchiesta, io leggo nel pezzo dell'inchiesta che lei, Pasero, dice: insomma, è evidente che il no che ci è stato dato, senza entrare nel merito, come lei adesso giustamente ha ribadito, lei non vuole fare polemica e seduzione.
No, non serve.
Però dice: è evidente che qui la cosa non funziona, perché è lo Stato che viene meno a una sua funzione fondamentale, cioè il negare all'iniziativa privata, che passa attraverso una piattaforma che ha la natura di Onlus come la vostra, e il venir meno di un principio, la sussidiarietà, che pure dovrebbe essere fondamentale, ma non solo nella risposta all'emergenza, in realtà dovrebbe essere un principio fondamentale per attraverso cui far funzionare meglio l'economia, no?
Esattamente. Qua l'idea della sussidiarietà è, cioè, che l'ente superiore deve astenersi dal compiere ciò che un ente inferiore può utilmente realizzare, è il principio della solidarietà. Qua ne abbiamo una dimostrazione plastica, dove si poteva fare e invece non si è fatto. Secondo, a mio parere, sulle soluzioni in terremoto, forse la vecchia soluzione Friuli, in cui si dava ai vari terremotati i soldi e gli diceva adesso realizzati te la casa, forse tutto sommato è quello che funziona meglio, perché se pensiamo che lo Stato debba ricostruire la casa a tutti, sarà dura, durissima.
Per dirne, aggiungo questo, cari ascoltatori, siccome la protezione civile si occupa con una struttura pesante di gestione delle gare, di gare della Consip, non voglio gettare ombre per le indagini che sono in corso sulla Consip, per tutt'altro, insomma la vicenda Romeo che ha colpito poi anche il PD indagando il ministro Lotti, però per rimanere invece sulla vicenda del terremoto, per esempio i ritardi da cosa si devono? Per esempio il fornitore in Umbria che ha vinto il mega appalto Consip da 1,2 miliardi per le casette, e la COSP Tecnoservice di Terni, associata a CNS, Consorzio Nazionale Servizi. E il problema è che la COSP non ha una grande, tra virgolette, esperienza consolidata in questo settore, quindi essendosi trovata poi vinta la gara a organizzare le cordate per la fornitura di tutto ciò che serve, eccetera eccetera, ecco qua i ritardi, i costi che lievitano, eccetera eccetera. Ecco, a fronte di questo, la soluzione di cui stiamo parlando in quest'altro comune, le Marche, era una soluzione chiave in mano, costo zero, frutto del fatto che c'era chi si era dato da fare e, ripeto, volendosi deliberatamente tenere fuori da ogni logica di interesse economico, per di più, quindi un valore e una scelta costitutiva attraverso la certificazione di Banco Building, del fatto che si trattava di un'organizzazione volontaria dal basso, non a fini di profitto, ma unicamente volta a dare soluzione rapida a chi non aveva un tetto sulla testa. Allora, fermiamoci qua perché questo è il racconto. Io spero che qualcuno di voi rifletta su qualunque sia la ragione formale, che non mancherà nell'ordinamento amministrativo italiano, però è una cosa priva di senso prima di addentrarci negli ordinamenti, nelle norme, nei circolari, è priva di senso. Eppure è quella che impedisce di avere casette fornite da privati che sono a standard di sicurezza e di legge, figlie della libera volontà della gente di dare una mano a chi è colpito. Traffico.
Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it
vi presenta. La versione di Oscar.
Eccoci qui tornati in studio ed è collegato con noi Silvio Pasero, fondatore e presidente di Banco Building, che vi ha raccontato come questa iniziativa, partita da un imprenditore lombardo con un'impresa che è all'avanguardia in tecniche innovative per soluzioni abitative d'emergenza, che mette insieme una cordata di offerta per integrare delle soluzioni abitative non solo a norma di legge di sicurezza, ma insomma anche complete di tutto, si affida come piattaforma, quindi per dare la garanzia non di profitto, a Banco Building, abbiamo spiegato di che si tratta, eppure la risposta dello Stato è no. Posso chiedere a Silvio Pasero, è la prima volta che vi imbattete in un problema di questo tipo o siete abituati a verificare che di volta in volta la sussidiarietà è qualcosa che resta abbondantemente estraneo al nostro ordinamento pubblico?
Beh, che la sussidiarietà sia estranea all'ordinamento pubblico è acclarato, per noi è la prima volta.
E lo stupore, ve ne siete fatte una ragione, come si suol dire?
Sì, cioè, ma io capisco anche che di fronte a vincoli e norme di legge, probabilmente le persone che erano tenute a prendere le decisioni hanno detto no, non possiamo prendere questa decisione. Io non ne faccio una colpa alla protezione civile o a chi per esso o al sindaco di Acquasanta. Semplicemente il sindaco di Acquasanta ha dovuto prendere atto che la situazione era tale per cui lui, se avesse firmato quegli atti, probabilmente avrebbe poi ricevuto un avviso di garanzia. Probabilmente la situazione è andata così. Non è non ne faccio una colpa a, né alla Protezione Civile, né
no, 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 ma nemmeno io, ci mancherebbe altro.
Né al sindaco, probabilmente chi era deputato a decidere, deve decidere in base alle leggi, e le leggi sono tali per cui non poteva che prendere questa decisione. Questo è senza nessunissima polemica, perché lungi da me fare delle critiche a chi fa il suo lavoro.
No, ci mancherebbe che noi possiamo aspettarci che si becchino avvisi di garanzia quelli che devono rispettare le norme. Il problema però, caro ascoltatore, è un altro. A me è capitato di volta in volta, siccome inizio a essere vecchio, ai tempi dell'Irpinia partimmo da Torino a fare giovanissimi volontari, pensate un po'. Ma detto questo, quello che mi ha sempre colpito nella volontà dei politici annunciata di volta in volta dicendo non commetteremo gli errori del passato, è una cosa apparentemente semplice, molto più semplice che Casa Italia, che è la messa in sicurezza progressiva di tutti i territori a rischio geologico, del loro patrimonio edilizio, urbano e culturale. Qual è questa cosa? Una cosa che c'è in molti paesi avanzati. Che cosa? La Costituzione, soprattutto in paesi che sono esposti a grandi rischi sismici e di calamità naturali, di un ufficio, un dipartimento incaricato, come si dice in inglese, delle lesson learned. Che cosa abbiamo imparato di volta in volta? Dove il che cosa abbiamo imparato di calamità in calamità, con le diverse caratteristiche, i problemi e le lunghe code che ciascuna calamità provoca, i problemi sottolineati come colli di bottiglia, asimmetrie normative, separazioni tra le procedure ordinarie e quelle straordinarie, inefficaci e quindi da migliorare, semplificazioni delle competenze gerarchiche con uniche catene di comando in tempi emergenziali, misure di sospensione per esempio delle entrate sine die e non di trimestre in trimestre come noi continuiamo a fare di volta in volta, potenziamento degli incentivi territoriali fiscali sia per le imprese che per le persone fisiche che per il terzo settore. Ecco, in tutto questo, in molti paesi avanzati, una struttura ad hoc della pubblica amministrazione redige di volta in volta dei report che diventano poi l'agenda di che cosa bisogna cambiare. In questo caso concreto che vi abbiamo descritto, grazie alla cortesia e al lavoro che fanno gli amici di Banco Building e di Silvio Pasero, che è nostro ospite, in questo caso si tratta esattamente non di fare polemica contro il sindaco o l'esponente della Protezione Civile che ha detto io con gli ordinamenti attuali, caro Pasero, non posso accettarla la vostra cosa, ma si tratta di mettersi immediatamente a cambiare in maniera logica tutto ciò che si rivela illogico, come in questo caso, perché il problema non è secondo le norme attuali, ma la domanda è: queste norme attuali sono logiche o sono prive di senso? La risposta a me sembra sono prive di senso, capite? Perché nel frattempo la gente è rimasta senza tetto sulla testa e ho dovuto accettare la permanenza del andare a vivere altrove, perché altrimenti d'inverno non potevano stare con le soluzioni non temporanee ma comunque con un tetto solido sulla testa, e questo ha riguardato migliaia di persone, sommando tutte le centinaia di casette nei comuni colpiti dal sisma, che non sono stati predisposti nei tempi che lo Stato aveva invece promesso all'inizio. Ecco, di questo si tratta, una maniera non polemica, non distruttiva. Non mi interessa la polemica di partito contro i capi della struttura e chi li ha nominati, mi interessa il fatto che invece non l'abbiamo mai creato una struttura ad hoc per la revisione di quello che si dimostra non funzionante. C'è rimasto male l'imprenditore, che lei sappia, Paseno?
Per fortuna abbiamo dirottato su le aziende che avevano dato la disponibilità su altre
purtroppo uno se ne deve fare una ragione, per così dire, se si vuole dare da fare ma lo Stato dice no. Fernando da Roma ci chiama. Fernando, prego.
Buonasera. Allora, io sono il responsabile legale di una Onlus, sì. Ambiente e Vita Onlus,
sì.
E ho perso purtroppo ero in macchina all'inizio del vostro racconto,
sì.
Però volevo soltanto portare questa mia testimonianza. La mia associazione durante il terremoto dell'Aquila,
sì,
ha realizzato un asilo a Villa Sant'Angelo, che è uno dei comuni del,
sì,
cratere, e un asilo per due classi, per 40 bambini, quante erano la necessità di quel luogo. Ed è stata la prima struttura realizzata esclusivamente con capitali, con fondi privati.
Con fondi privati. No, grazie.
Fondi privati. Ed è stata inaugurata, ci tengo a dirla, il 14 di settembre, quindi diciamo dopo in 80 giorni
in 80 realizzato... giorni era pronta. No, ma un'ulteriore conferma che quando i privati poi si danno da fare i tempi si accorciano. Per fortuna voi non siete incorsi nello stesso no, che invece ha riguardato l'offerta di questo imprenditore, di tutti quelli che avevano messo in cordata, e che è andata anche a far andare storta invece una delle tante iniziative che Banco Building, di cui ringrazio qui Silvio Pasero che è stato con noi, che fa tutti i giorni rendendo concreta l'attività non a fine di lucro, ma in un settore in cui io ignoravo che ci fosse. Io per primo ho imparato che anche nel settore edile ci sono attività di questo tipo che rendono benefattori e benemeriti coloro che le mettono in piedi. Grazie a loro, peccato per lo Stato.